ad alta voce. Mauro Pescio legge Lo stadio di Wimbledon di Daniele Del Giudice.
Sono sotto la murata della Île de Léron, una nave da guerra francese. Era impossibile fissare appuntamenti per la mattinata e dalla stazione sono arrivato al porto. Ho visto la sagoma grigia fra i colori accesi del panorama, perpendicolare al grande albergo. Mano a mano che mi avvicino, la sigla sulla fiancata che sembrava Agio diventa A610. Qualche marinaio affacciato guarda giù con un senso di rilievo e di proprietà. Non so se si può salire a bordo. Cammino lungo il molo finché trovo un posto per sedermi. Da qui si vede bene, alta e vicina, in una strana intimità. Dopo un po' sono arrivati un ragazzo e una ragazza con gli zaini. Hanno imboccato la passerella come il seguito naturale della loro strada. Hanno gridato all'ufficiale sulla battagliola: «Siamo francesi! È meraviglioso trovare una nostra nave qui!» Ci sono stati molti sorrisi, poi in fila indiana sono scomparsi tutti e tre in un boccaporto. Adesso cammineranno nei passaggi stretti fra le paratie, davanti a ogni locale. Prima di entrare, la loro guida illustrerà il significato della sala. Avrà già spiegato che la Île de Léron è una nave ausiliaria, come sembra dall'armamento ridotto e dalla struttura mercantile. Certi locali, come il casotto dell'ufficiale di rotta o la cabina dei cronometri, appariranno incredibilmente piccoli ai due visitatori, e talvolta lo sono davvero. Ci si muove soltanto per la proporzione degli arredi. Il guardiamarina ha aperto l'armadio dei cronometri. Sono messi in piano, in sospensione nelle controcasse. Ha detto: vanno caricati ogni giorno alla stessa ora. Sono delicatissimi. Quando ci sono tiri di artiglieria bisogna spostarli. Li mettiamo in una cabina al centro della nave, sul materasso del letto. Soprattutto si preoccupa che i due ragazzi abbiano sempre chiara la loro posizione rispetto all'ordine dei ponti. E addirittura glielo chiede in modo esplicito: dove siamo? Loro faranno riferimento alla sala macchine, che li avrà colpiti più di tutto, anche se dentro avranno visto le turbine e non più la danza pari e dispari dei bilancieri. È da lì che calcolano la distanza, parlando di piani, scale, corridoi. La plancia sarà una delusione. Non si aspettavano così pochi strumenti e tanto spazio vuoto. Il loro accompagnatore spiega che la nave è l'unico mezzo di trasporto con la stazione di governo separata dal controllo dei motori. Mostrerà la lavagnetta alle spalle del timoniere, dove vanno scritte le indicazioni della rotta vera, della girobussola, del numero di giri delle eliche. Ad una loro domanda aprirà il cassetto e tirerà fuori le tavole di comparazione fra i giri delle eliche e la velocità in nodi della nave. Dirà subito: però sono tabelle ottimali. In realtà bisogna tenere conto del pescaggio della nave, delle incrostazioni di vegetazione sulla carena, della emersione delle eliche sulle onde alte, della profondità del fondale, di quanto il timoniere fa oscillare la prora rispetto all'asse della rotta. Vorrebbe anche indicare come incide ciascuna di queste cose, ma i due si saranno già distratti, guarderanno attorno. Penseranno che in una plancia tanto moderna, da avere accanto alla cassetta delle bandiere il pannello della stabilizzazione elettronica, sia quasi un vezzo la ruota del timone in legno con le caviglie, come sempre. Il guardiamarina descrive la duttilità del legno sotto le mani per ore in confronto alla rigidità del ferro. Ogni tanto, da dove sono seduto, li vedo riemergere sui ponti e sparire di nuovo. Prima, quando hanno finito di visitare l'opera viva, la parte più bassa ed elastica della nave, il guardiamarina ha detto: questa parte parla, a macchine spente se ne può sentire la voce. Avrà omesso però di dire che quel rumore lugubre di fondo e di metallo, quel sospiro notturno della materia, era capricciante. Chiesuola della bussola, Madiere, Alidada. A questi nomi il guardiamarina non rinuncerebbe per nessun motivo. Determinate parole fanno prendere un determinato portamento. E poi queste parole gli piacciono perché non hanno sinonimi e possono congiungere la precisione tecnica a una certa quantità di evocazione, eliminando tutto quello che sta in mezzo. Però con i due ragazzi si sforzerà di paragonare sempre le cose e i movimenti nel mare alle cose e ai movimenti sulla terra. dice spesso come e così. Ha spiegato lo scandaglio a ultrasuoni, ha detto scandagliamo molto, poi ha aggiunto così camminiamo nel mare, come coi piedi sul fondo. Che cosa penserà il guardiamarina del naufragio? Non scendono più. È già la seconda volta che arrivano tutti e tre all'attacco della passerella. Parlano e poi ripartono verso la prua, come se lui si fosse dimenticato di mostrargli qualcos'altro. Penso a che cosa potrei invidiare al guardiamarina. Il modo come si concentra sull'angolo e sull'altezza e l'abitudine a considerarsi in riferimento a qualche cosa. Oppure il modo di vedere, molto spesso traguarda, è abituato a vedere per collimazione. Potrei invidiargli la declinazione dell'astro, dato che anche l'astro si declina come un sostantivo. O il campo illimitato, la perdita d'occhio all'alba e al tramonto, gli unici istanti in cui la stella e lo strumento coincidono. Più di tutto credo che gli invidierei l'arte conforme della carta. Però mi piacerebbero anche i turni di guardia, l'ordinamento interno, le voci alla radio durante la notte. La radio di notte è tutt'altra cosa che la radio di giorno. Potrebbero esserci anche i libri interrotti. Uno ci pensa mentre lavora, sa che stanno lì, aspetta di riprenderli alla fine del turno. Il navigare mi sembra una buona compresenza di astrattezza e comportamento. Come alle origini, quando per calcolare la velocità mettevano qualcosa in acqua e prendevano coi battiti del polso il tempo che impiegava a passare da prua a poppa. Fra le figure, una volta avrei preferito il secondo ufficiale. Il comandante è il comandante, ma il suo secondo dispone le cose affinché si eserciti il comando. Controlla e media con l'equipaggio. Non è un vice. Anzi, dal punto di vista del grado è un pari grado e un tempo era addirittura di più. Era il responsabile vero della nave e rappresentava direttamente la proprietà nei commerci. A me sembrava che il secondo garantisse la continuità del tutto. Poi, poco alla volta, ho cominciato a capire il valore del principale e ad apprezzarlo. Della marina mi sarebbe piaciuto il rispetto circostanziato e leggero di una norma di funzionamento. O il fatto che tutta quella compostezza metafisica del calcolo e dello stare in piedi ha come scopo solo il trasporto. Una cosa importante, molto importante, ma non troppo. L'acqua si riapre e si richiude continuamente. Solo chi è a bordo sa di essere passato davvero. È un'arte complessa quella del semplice passaggio. E il naufragio, penso adesso mentre i due ragazzi stanno salutando il guardiamarina, è già tutto qui, compreso nella leggerezza ironica delle probabilità. Perché cercarlo fuori, come quel capitano di lungo corso? Perché buttare via come lui aveva fatto tutto ciò che esiste fra la metafora dell'Occidente e i calzini? Tutto il resto con cui si scrive. Forse è anche il fatto che gran parte delle nostre metafore finiscono in mare, come i rifiuti, e poi quel capitano aveva il problema di come stare sulla terra. Dovrei organizzare la giornata, ma sono deconcentrato. Quasi senza accorgermene, ho seguito i due ragazzi francesi fuori del porto e piano piano sto andando dal solito libraio. Lui ha detto, ah, è di nuovo qui. Gli ho domandato se aveva il catalogo delle navi. Ha risposto, no, impossibile. Dopo un po' è tornato col libro. Ho cercato nella sezione francese fra le navi ausiliarie. Eccola qui, il Doleron, con una piccola fotografia di poppa e uno spaccato. Prima si chiamava Mur e prima ancora München. È un extrasporto tedesco catturato dagli americani e poi ceduto ai francesi. Mi viene in mente la lamiera della fiancata che ho fissato per mezz'ora, talmente ribattuta da sembrare ondulata. Ho la prua dritta, quasi perpendicolare al mare. Per il resto, credo che a Doleron siano stati scritti in francese antico i primi testi di diritto marittimo. I primi, anche, che raccontano la vita terribile a bordo sulle navi del Ponente. Una strada in salita, abbastanza vicina al libraio, È l'unica indicazione che ho per la persona che cerco. Entro in un negozio di casalinghi. Dietro il bancone c'è una donna anziana con un golf nero, le braccia conserte in una specie di nicchia scavata fra gli oggetti. Ha detto molte cose in dialetto e non ho capito granché. Mi ha mandato in un palazzo di fronte. Salgo le scale di un androne lugubre, malandato. Al mezzanino il cavallo e il drago affrescati sulla parete sono quasi un colpo. Suono ad un paio di campanelli, nel buio. Quando da dietro le porte chiedono chi è, non è facile dare affidamento. Qui non sanno nulla. Torno dalla donna del negozio. Adesso lei vuole più informazioni. Dice, non sarà uno di quei matti che hanno rimesso fuori, vero? Ho risposto, penso di no. Lei ha fatto una lunga tirata sui manicomi. Ha descritto una ragazza che gira per il quartiere togliendosi dalle scarpe del terriccio che non c'è. Poi ha parlato dei saponi e dei solventi. Io non riesco a rispondere, né a fermarla. Ha gli occhi enormi, come dipinti sul retro degli occhiali, e pulisce col mignolo il bancone. A me non sembra sporco. Poi si sporge e abbassa la voce. Provi alla trattoria nello slargo, ma non dica che la mando io. Gira brutta gente lì. Da un'occhiata alla trattoria, ma non ho voglia di entrare. Invece vorrei entrare al bar in cima alla salita. Ho fatto una U attorno al palazzo per non ripassare davanti al negozio della signora. Sull'elenco telefonico c'è un numero, ma l'altra volta, quando ho chiamato, non rispondeva nessuno. Ho pensato che non avesse più casa. Ora risponde una donna. Guardi, di un signore con questo nome mi è arrivata la posta per un po' di tempo. Lui veniva a prenderla e così ci siamo conosciuti. Ho detto bene. Lei ha risposto, forse c'è un buffet dove può trovarlo. Chiamo il buffet, parlo con due o tre persone diverse. L'ultima dice, sì, è stato qui anche ieri. Mi ha dato il nome della strada dove abita. Poi la società dei telefoni mi ha dato il resto. Chiamo, finalmente. Dall'altra parte c'è una voce traballante. Dice, al telefono. Quando rispondono così, non so mai se devo aspettare all'apparecchio o se la persona è quella e posso parlare. Ad ogni modo è lui. Gli spiego che cosa voglio. Dice, ma bravo, posso andare anche subito. Ha aperto la porta, ha sorriso, ha detto, come mai? È rimasto un attimo così, guardando con un'aria soddisfatta, ma come se non fossi completamente vero. Poi, nell'ingresso, ha indicato una mensola. Vede quel candelabro e quel boccale? Vengono da casa Bazlen. Li ho visti e per un istante ho temuto che non sarebbero rimasti al loro posto. Sa, dopo che è andato via mi scriveva, mandami quella cassa, oppure quel tale dovrebbe avere ancora un mio quadro, puoi recuperarlo? Io gli ho spedito parecchie cose, tante altre non si sono più trovate. Siamo in una stanza luminosa, piccola, dove tutto sembra poco toccato, come per non scombinare l'ordine fatto dalla donna Aure. Lui ha un modo soffice di cambiare argomento quando vuole. Sorride, fuma in silenzio col mento alto, poi dice una cosa nuova e la dice citando «Scrivimi morti, quando saranno tutti morti tornerò a Trieste». Così non si può dire proprio che parliamo, ma c'è lo stesso una certa rispondenza, anche se appartiene a chissà quali discussioni avvenute chissà quando. Dopo un po' ha detto «Tornavo a casa, mia madre, c'è Bobby che ti aspetta in camera tua, sul letto». Infatti era sul letto, aspettava e leggeva. Adesso io e te andiamo a cena insieme. Si alzava, andavamo a cena insieme. In piazza la gente diceva quel giovane curvo, un po' matto, con molti libri sotto il braccio. Ho detto, ma era già curvo. Lui mi ha guardato, ha fumato ancora. Poi ha risposto, sì, molto incurvato. Poi fece la psicanalisi con uno di qui, ma non so a cosa gli sia servito. Sta appoggiato al tavolo con le braccia conserte. Mette in evidenza ogni cosa, facendola emergere dal silenzio e riaffondandola nel silenzio. «Ti servono soldi?» Era molto generoso, aveva ricevuto un'eredità dallo zio, allora si parlava di 80.000 lire. Apriva il portafogli, «Eccoti 100 lire!» Era un capitale. Nei lunghi intervalli mi guarda come se parlasse e non sempre è facile pensare a una risposta. Le parole appaiono come un cucù. 40 anni fa ho fatto una battuta in un bar e lui, ah, che bella, me la regali che voglio metterla nel mio romanzo? Lascio passare una giusta quantità di tempo adeguandomi al ritmo. Poi dico: e che battuta era? Solito silenzio, solito fissarci sorridendo. Alla fine di colpo lui aveva detto: tu ti conosci? Io ho risposto: sì, di vista. E lui: che bello, me la dai? Dopo ho guardato nella roba che ha scritto, però la battuta non l'ho trovata. Adesso, quando sarebbe il momento invece di parlare, si alza e va di là. È un ometto quasi rotondo. Torna con un grosso libro d'arte, lo apre sul tavolo, lo fa scivolare dal mio verso, resta in piedi, qui accanto. Io guardo la pagina senza dire nulla. Dopo un po' lui mette il dito su una figurina, dice: io sono immortalato qui. Guardo meglio. Si vede un ragazzo biondo con gli occhi azzurri. Appare di notte, sul margine del quadro, affacciandosi ai vetri di una camera da letto. Mi dà un'occhiata sorridendo, dice lentamente: l'angelo. Si è seduto di nuovo. Stiamo zitti. Ogni tanto ci guardiamo. Rifletto sulla faccenda della battuta. Alla fine dico: allora quando era qui pensava a un suo romanzo. Dopo parecchio, sì, pensava. Poi la sua opera è stata la sua vita. Adesso occupo il tempo a mia disposizione per ricordarmi dov'è che ho già sentito questa frase. Anche in un suo libro c'era qualcosa di esplicito, come: fino a Goethe la biografia assorbita dall'opera, da Rilke in poi la biografia contro l'opera. Ma non è questo. Niente, non mi viene. Tocca di nuovo a me. Dico tanto per dire: certo però che andare via da questa città in un modo così duro. Ma c'era il sodalizio coi Saba, ma qui mi sperdo. Non perdo tempo, chiedo subito: perché? Che sodalizio? Lui fuma, sorride, fuma. Passano veramente dei minuti. Finalmente dice: senta, gradisce qualche ricordo? Mi irrigidisco. Lui si alza, apre un cassetto, tira fuori due cartoline. Le volta di colpo. Sono soltanto due portoni, una con un mascherone e l'altra con un bassorilievo. Ha detto: le ho fatte fare io. Qui sta scomparendo tutto. Mi sono rilassato. Ho raccontato degli androni affrescati in cui mi capita di entrare. È un po' che stiamo in silenzio. Le cartoline, a forza di fissarle, le ho stampate in mente. Lui dice: Bobby. Ho domandato se era un diminutivo frequente qui. Non ha risposto subito. Poi, come lasciando cadere una piuma, ha detto: Bobby solo. E dopo un po': il cantante, sa? Ho detto: sì, certo. La sua faccia si è ingrandita con un sorriso più vago. Lei avrebbe dovuto vedere la mamma di Bobby solo, talmente bella che faceva fermare gli orologi. Manca poco all'una e riscendo verso il centro in una pioggia fine, quasi soltanto umidità palpabile. Ho qualche timore per il resto della giornata, o per gli intervalli, o gli spostamenti che non avrebbero alcuna relazione col passare del tempo, a differenza delle persone che diventano sempre più rade sui marciapiedi e si avviano veloci verso casa. Mi viene in mente l'invito della signora dei sestanti. Provo a telefonare. Lei dice: venga subito, l'aspetto. Resto ancora un attimo nella cabina col rumore della pioggia, ora più sonoro e forte sulla lamiera del tetto. C'è una certa tranquillità, forse per il fatto che è caduta la prospettiva di lunghe permanenze nei ristoranti o nei bar. Questi ultimi, in special modo, li collego sempre a un'idea di drag, una cosa che non saprei mai fare. Ho cercato un barbiere, ho cercato anche di bagnarmi il meno possibile, ma quando sono entrato ero fradicio. Il barbiere, un meridionale scuro, dopo un po' che lavorava, ha detto: lei ha una barba del terzo tipo. Ho chiesto qual era la differenza, lui ha smesso di radermi parlando nello specchio. Il terzo tipo è quello delle barbe secche e dure. Il secondo tipo è quello delle barbe compatte, da faccione, da pelle grassa. Al primo tipo appartengono le barbe morbide e rade. Gli ho domandato se era lui a dividerle così o se la cosa aveva un carattere scientifico, però non ho badato alla risposta. Pensavo piuttosto alla sua forza d'animo nel ripetere questa storia a ogni cliente che non conosce e col quale non ha argomenti. Pensavo al parlare per compiacere, al parlare per professione. Lui ha aggiunto ognuno alla sua barba. Solo per il mio tipo, però, sembra che sia veramente indicato il rasoio a lama piena, quello che adesso lascia sulla carta igienica con cui lui lo pulisce, una scia di sapone e truccioletti neri. Poi, in quel momento della rasatura in cui si sta perfettamente zitti e si fa attenzione anche al deglutire, ho ripensato all'angelo e finalmente mi sono ricordato chi è che dice «la sua vita è la sua opera». Lo dice Katharine Hepburn a Montgomery Clift in Improvvisamente l'estate scorsa. Lo ripete come uno scioglilingua in un giardino mostruoso. La vita è l'opera del poeta. L'opera del poeta è la sua vita. Ma Sebastian, nel suo quaderno, non aveva scritto nemmeno una poesia. Il barbiere ha detto: bisogna che lei stia fermo. Nel taxi faccio attenzione alla strada per capire com'è possibile che nella casa dove sto andando si veda la città dal mare. E appena entrato, mi avvicino alla vetrata per ricontrollare il percorso da qui. Lei sorride. Ho fatto preparare delle cose molto veloci. Ci sono stati un po' di complimenti, ho detto che andava benissimo comunque. Durante il pranzo le ho raccontato della mattinata o di altri incontri o di certe facce o frasi che mi avevano colpito. Parlo senza chiedere spiegazioni o conferme, ma di ogni persona lei dà un particolare accurato, trasversale. Ogni tanto mi guarda attraverso gli occhiali di tartaruga quadrati con le stanghette a sbalzo. Ha detto: non ha pensato di parlare con Gertie. Ho risposto che ci avevo pensato, ma non sapevo come trovarla. Abita molto vicino, se vuole le telefono io. Con un'occhiata curiosa ha aggiunto: lei sa chi è Gertie, vero? Quella della poesia di Montale. Ho detto che conoscevo il carnevale di Gertie. Lei ha sorriso, vedrà che tipo. Più tardi, una cameriera anziana così connessa alla casa da valutare gli ospiti anche soltanto per come assumono la forma dei divani, appoggia senza rumore le cose del caffè su un tavolino di cristallo basso in un lato del salone. Lei dice: aspetti, provo a telefonare. Uscendo, si volta. Eventualmente è disposto a vedere Gertie anche oggi? Dico sì, certo. In realtà non so se vorrei. Forse sono gli spazi dilatati dalla luce o il silenzio. È come se ci fosse da qualche parte della casa un nucleo di lentezza, di imperturbabilità, che si diffonde via via come un alone. Torna con un passo smagliante. Gertie l'aspetta fra 20 minuti. È contento? Ho risposto sì. Lei ha spiegato la strada, le scalette, il portone, il citofono, il piano. In effetti è molto vicino. Abbiamo parlato ancora, scegliendo tacitamente argomenti brevi, separati, che potevano essere interrotti in qualsiasi punto al momento in cui sarei dovuto andare via. Solo una volta lei ha detto soprapensiero: doveva essere molto faticoso cambiare sempre come faceva lui, voglio dire ricominciare tutto da capo, non trova? Ho risposto sì, credo di sì. Per un attimo ho pensato invece alla tolleranza del passato, all'ammettere che si è stati anche in un modo diverso, alla cura della continuità, di sé, delle cose, dei rapporti, modificanti, modificati, ma in maniera impercettibile e progressiva. Ho pensato come quel capitano faceva ordine nella sua cabina buttando fuori gli oggetti. Ho pensato: non è facile con gli oggetti, la loro presenza è indelebile, però è facile disfarsene, sono terribili e indifesi. Quasi non mi accorgo che lei è già in piedi, dice: è tardi, le persone anziane sono ansiose, non bisogna farle aspettare. Sorrido: sì, certo, mentalmente ho già cominciato a correre.
Mauro Pescio ha letto Lo stadio di Wimbledon di Daniele Del Giudice. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.